Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
No.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Dopo il primo incontro di mercoledì scorso, oggi posso rivolgere di nuovo il mio saluto a tutti e sono felice di farlo di domenica, nel giorno del Signore.
Così parlava Papa Francesco al suo primo Angelus in Piazza San Pietro domenica 17 marzo scorso.
Avete pensato voi alla pazienza di Dio, la pazienza che Lui ha con ciascuno di noi? E quella è la sua misericordia, sempre ha pazienza. Pazienza con noi, ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito. Grande è la misericordia del Signore, dice il Salmo. In questi giorni ho potuto leggere un libro di un cardinale, il cardinale Casper, un teologo in gamba, un buon teologo, sulla misericordia. E mi ha fatto tanto bene quel libro, ma non credete che faccio pubblicità ai libri dei miei cardinali, Non è così. Ma mi ha fatto tanto bene, il cardinale Casper diceva che sentire misericordia, questa parola, cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire. Cambia il mondo. Un po' di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto.
Consigliato, per così dire, dal Santo Padre, siamo andati a sfogliarlo, come avremmo potuto non farlo. Lo edita la Quiriniana, la casa editrice di Brescia Quiriniana, e questo libro di Walter Casper, e si intitola esattamente Misericordia, concetto fondamentale del Vangelo, chiave della vita cristiana. Vi leggo dalla quarta di copertina. Riflettere teologicamente sulla misericordia induce a porsi le questioni fondamentali della dottrina su Dio. La misericordia divina costituisce il nucleo e la somma della rivelazione biblica su Dio. Alla riflessione teologica, il presente libro unisce considerazioni spirituali, pastorali, sociali, perché il tema della misericordia solleva molte questioni riguardanti la prassi cristiana, ecclesiale e sociale. Invita così ad approfondire sempre di nuovo la dottrina cristiana su Dio e le conseguenze pratiche che ne derivano, al fine di conferire dei chiari lineamenti alla svolta teocentrica della teologia e nella vita della Chiesa, oggi considerata come necessaria e urgente. Qualcosa sul cardinale Walter Casper, che viene riportato appunto, alcuni cenni biografici vengono riportati sempre nella quarta di copertina di questo volume sulla misericordia. Nasce nel 1933, è stato professore di teologia sistematica dal 64 all'89, poi per 10 anni vescovo della diocesi di Rothenburg-Stuttgart, dal 1999 al 2010 presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani e delle relazioni religiose con l'ebraismo. È tra l'altro membro della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il primo capitolo di questo libro si intitola Misericordia, un tema attuale ma dimenticato. Ve lo leggo. Il secolo che sta alle nostre spalle è stato sotto molti aspetti un secolo terribile e l'ancor giovane ventunesimo secolo, cominciato l'11 settembre 2001 con l'attacco terroristico al World Trade Center di New York, con uno squillo di tromba che promette poco di buono, non permette finora di dire che sarà un secolo migliore. Nel XX secolo abbiamo conosciuto due sistemi totalitari brutali, due guerre mondiali con 50-70 milioni di morti nella sola seconda, nonché numerosi eccidi etnici e di massa. Nel XXI secolo stiamo assistendo alla minaccia rappresentata da un terrorismo spietato, ingiustizie che gridano vendetta al cielo, bambini vittime di abusi e che muoiono di fame, milioni di uomini in fuga, crescenti persecuzioni di cristiani, oltre a devastanti catastrofi naturali sotto forma di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di tsunami, di inondazioni, di siccità catastrofiche. Tutto questo e molte altre cose ancora sono segni dei tempi. Di fronte a questa situazione a molti riesce difficile parlare di un Dio onnipotente e nello stesso tempo giusto e misericordioso. Dov'era e dov'è Dio quando tutte queste cose che succedevano e succedono? Dov'era e dov'è Dio quando tutte queste cose succedevano e succedono? Perché permette tutto questo? Tutta l'ingiusta sofferenza, così ci si domanda, non è l'argomento più forte contro un Dio che è onnipotente e misericordioso? In effetti, la sofferenza innocente è divenuta per molti nell'età moderna il caposaldo dell'ateismo. L'unica scusante per Dio sarebbe il fatto che, così è stato detto, egli non esiste. Di fronte a un'esplosione addirittura diabolica del male, non si renderebbe, così come ci si domanda ulteriormente, maggior gloria a Dio negandone l'esistenza? Parlare di Dio è cosa che riesce abbastanza spesso difficile anche a coloro che credono in Lui. Anch'essi si trovano spesso in una notte oscura della fede, nella quale viene loro a mancare la parola di fronte alla sofferenza infinita e alla sofferenza ingiusta esistente nel mondo, di fronte a gravi colpi del destino, a malattie dolorose inguaribili, all'orrore di guerre e della violenza. Fyodor Dostoevsky, che nella propria e in altrui vite conobbe molta sofferenza, scrive nel suo romanzo I fratelli Karamazov, alla vista di un bambino fatto sbranare da un proprietario terriero da una muta di cani davanti agli occhi della madre, che un'ingiustizia e una sofferenza così enormi inflitte a un bambino non possono essere compensate da alcuna futura armonia, per cui egli restituiva il suo biglietto di ingresso in paradiso. Romano Guardini, un uomo molto credente ma anche afflitto da una profonda malinconia, disse una volta, quando era già segnato dalla morte, che nell'ultimo giudizio non si sarebbe solo lasciato interrogare, ma avrebbe posto a sua volta delle domande e sperava di poter allora ricevere una risposta alla domanda a cui nessun libro, neppure la scrittura, neppure alcun dogma o alcun magistero sono in grado di rispondere. Perché, oh Dio, gli spaventosi giri viziosi, la sofferenza degli innocenti, la colpa per raggiungere la salvezza? La sofferenza presente nel mondo è senza dubbio l'argomento più importante dell'ateismo moderno. Adesso si aggiungono altri argomenti, come la non conciliabilità dell'immagine cristiana tradizionale del mondo con la sua immagine scientifica naturalistica odierna, proposta per esempio dalla teoria dell'evoluzione o dalla recente ricerca sul cervello. Tutti questi argomenti si sono dimostrati efficaci, hanno portato a far sì che Dio non esista più oggi per molte persone, esse vivono perlomeno come se Dio non esistesse. Sembra che la maggior parte di costoro possa addirittura vivere benissimo così, o perlomeno non peggio della maggioranza dei cristiani. Ciò ha cambiato la natura del problema di Dio. Infatti, se per molti Dio non esiste più o è diventato per loro indifferente, allora la protesta contro Dio non ha più senso. Le domande «perché tutta questa sofferenza? Perché devo soffrire?» fanno piuttosto ammutolire e perdere la parola. Il problema di un Dio benigno, che tanto tormentò il giovane Lutero, oggi non si pone più per molti. Esso li lascia indifferenti e freddi. Sono pagine tratte da Misericordia, concetto fondamentale del Vangelo, chiave della vita cristiana, di Walter Kasper, in libreria per Queriniana, il libro che ha citato al suo primo Angelus in Piazza San Pietro Papa Francesco. La morte di Dio nell'anima di molte persone Friedrich Nietzsche, la mancanza di Dio, Martin Heidegger, l'eclissi di Dio, Martin Buber, sono la vera e più profonda miseria. Essa fa parte dei segni e delle cose più gravi del nostro tempo. Nota è l'affermazione di Max Horkheimer: salvare un senso incondizionato senza Dio è un'impresa vana. Theodor Adorno parlò della inconcepibilità della disperazione e scrisse: la filosofia, quale solo potrebbe giustificarsi al cospetto della disperazione, è il tentativo di considerare tutte le cose così come si presentano dal punto di vista della redenzione. La conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redenzione sul mondo. Tutto il resto si esaurisce nella costruzione a posteriori e fa parte della tecnica. Secondo Kant possiamo parlare di un postulato che dice: se l'uomo deve possedere una dignità assoluta, allora ciò è possibile solo se Dio esiste e se egli è un Dio della misericordia e della grazia. Secondo lui questa non era una prova dell'esistenza di Dio. Il suo postulato poggia infatti sul presupposto che la vita umana deve avere un esito felice. La rinuncia a tale presupposto può finire nel nichilismo e di là, molto velocemente, nel cinismo, dell'uccisione, dell'assassinio. Il suo postulato non è perciò una prova, però è una chiara allusione al fatto che perlomeno l'interrogarsi su Dio non è diventato superfluo. Con esso si decide anche del senso o della mancanza di senso dell'uomo. Questo è il motivo per cui il discorso su Dio riesce tanto tenacemente a sopravvivere contro tutti gli argomenti illuministici e anche pseudo-illuministici, non la fede in Dio, ma le teorie di coloro che hanno profetizzato una secolarizzazione progressiva, inarrestabile, una lenta morte della religione e che pensavano di poter già suonare le campane a morte per la fede in Dio, si sono coperte di ridicolo. Non c'è bisogno di essere sostenitori della tesi problematica di un ritorno della religione. Assistiamo infatti anche a un ritorno dell'ateismo, però possiamo invitare a riflettere ancora una volta su Dio e a riflettere precisamente non solo sull'interrogativo esiste Dio, per quanto importante esso sia, ma sul Dio benigno, sul Dio ricco di misericordia, sul Dio che ci consola affinché possiamo a nostra volta consolare altri. Infatti, di fronte alla realtà diabolica del male, possiamo sperare in un nuovo inizio solo se possiamo sperare in un Dio benigno, misericordioso e nello stesso tempo onnipotente, l'unico che può porre un nuovo inizio e infondere il coraggio di sperare contro ogni speranza e la forza di ricominciare. Si tratta quindi del Dio vivo che fa rivivere i morti e che alla fine asciugherà ogni lacrima e farà tutto nuovo. Agostino, il grande dottore della Chiesa occidentale, stando a quanto egli dice, ha sperimentato nella sua vita la misericordia e la vicinanza di Dio in modo particolare quando si sapeva più che mai da Lui lontano. Nelle sue confessioni scrisse: «Sia lode a te gloria, fonte della misericordia. Io divenivo più misero e tu di più mi avvicinavi». E aggiunse che prima di elevare la propria lode a Dio bisognerebbe soffermarsi a considerare le manifestazioni della sua misericordia. In effetti dovremmo tacere su Dio se non sapessimo annunciare di nuovo agli uomini immersi in tanta miseria fisica e spirituale il messaggio della sua misericordia. Dopo tutte le terribili esperienze del XX secolo, dopo quelle dell'appena iniziato XXI secolo, la questione della misericordia di Dio e degli uomini misericordiosi è oggi più urgente che mai. I papi della seconda metà del XX secolo hanno chiaramente riconosciuto ed esortato a porre di nuovo al centro della predicazione e della prassi ecclesiale la questione della misericordia. Giovanni XXIII, il Papa Buono, come amorevolmente lo chiamano gli italiani, fu il primo a parlare in questo senso. Già nel suo diario spirituale si trovano molte profonde considerazioni sulla misericordia di Dio. Essa è per lui il nome e l'appellativo più bello che possiamo dargli, e le nostre miserie sono il trono della sua misericordia. Egli agì perciò in sintonia con un'intima convinzione maturata in lui già da tanto tempo e con una profonda istanza personale. quando l'11 ottobre 62, nel suo profetico discorso per l'inaugurazione del Concilio Vaticano II, disse che il Concilio non si proponeva solo di ripetere, professare, confermare la dottrina tradizionale della Chiesa. La Chiesa si è sempre opposta agli errori, spesso li ha anche condannati con la massima severità. Ora, tuttavia, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che della severità. In tal modo egli intonava una nuova musica che indusse molti a prestare ascolto e che avrebbe continuato a far sentire tutti i suoi effetti nell'ulteriore corso del concilio. Giovanni Paolo II portò avanti e approfondì quanto Giovanni XXIII aveva avviato. Il tema della misericordia non gli balenò a tavolino nel suo studio. Questo Papa conobbe e sperimentò sulla sua pelle, come pochi altri, la storia dolorosa del suo tempo. Egli era cresciuto nelle vicinanze di Auschwitz. Durante la giovinezza, nei primi anni del suo ministero sacerdotale, nel periodo in cui fu vescovo di Cracovia, aveva conosciuto gli orrori di due guerre mondiali, di due sistemi totalitari brutali, e aveva sperimentato nel proprio popolo e nella propria vita tanta sofferenza. Il suo pontificato fu segnato dalle conseguenze di un attentato e negli ultimi anni da infermità personali. La testimonianza della sua sofferenza fu una predica più eloquente di tante sue prediche e di tante sue encicliche. Perciò fece del messaggio della misericordia il tema guida del suo lungo pontificato e lo iscrisse nell'albero genealogico della Chiesa del XXI secolo. Già la sua seconda enciclica, Dives in Misericordia, del 1980, fu dedicata al tema. All'edizione tedesca fu dato il titolo L'uomo minacciato e la forza della compassione. In questa enciclica il Papa ricorda che la sola giustizia non basta. La summa justitia può infatti anche essere summa iniuria. La prima canonizzazione del nuovo millennio, il 30 aprile 2000, ebbe volutamente e programmaticamente come tema la misericordia. Quel giorno infatti fu canonizzata la suora e mistica polacca Faustina Kowalska, una figura fino ad allora da noi poco conosciuta. Nei suoi appunti, questa suora semplice si era spinta al di là della teologia scolare, neoscolastica, della sua dottrina in larga misura puramente metafisica e astratta delle proprietà di Dio, e aveva indicato perfettamente nel senso della Bibbia, nella misericordia di Dio, la più grande somma delle proprietà divine, e l'aveva esaltata come la perfezione divina pura e semplice. Essa si colloca così in seno a una grande tradizione della mistica femminile. Ricordiamo qui solo Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Lisieux. Molti videro perciò un segno della provvidenza nel fatto che Giovanni Paolo II fosse chiamato alla casa del padre il 2 aprile 2005, la vigilia della Domenica della Misericordia. Papa Benedetto XVI fece propria questa interpretazione in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II, avvenuta il 1 maggio 2011, la Domenica della Misericordia. Già l'8 aprile 2005, in occasione del funerale, l'allora Cardinal Ratzinger aveva messo in risalto nella piazza di San Pietro, nella sua qualità di decano dei cardinali, la misericordia come l'istanza del suo predecessore, e se n'era fatto un obbligo, disse. Egli, Giovanni Paolo II, ha interpretato per noi il mistero pasquale come il mistero della Divina Misericordia. Scrive nel suo ultimo libro, il limite imposto al male è in definitiva la Divina Misericordia. Questa è una citazione letterale dal libro che Giovanni Paolo II aveva pubblicato sotto il titolo di Memoria e Identità, solo pochi mesi prima della sua morte, e che esprime ancora una volta in maniera riassuntiva la sua istanza centrale. Questo era un passo da Misericordia, concetto fondamentale del Vangelo, chiave della vita cristiana, di Walter Kasper, in libreria per Queriniana. Questo libro ci è stato suggerito così per così dire, da Papa Francesco in occasione del suo primo Angelus domenica 17 marzo. Tema di quelle riflessioni, la misericordia. Con queste vi lascio, cari amici, e vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio. E questo Padre misericordioso che ha tanta pazienza. E ricordiamo il profeta Isaia che afferma che anche se i nostri peccati fossero rossi come scarlatto, l'amore di Dio li renderà bianchi come la neve. È bello quello della misericordia. Ricordo appena vescovo nell'anno 92 è arrivata a Buenos Aires la Madonna di Fatima e c'è fatta una grande messa per gli ammalati e io sono andato a confessare quella messa e alla fine quasi della messa mi alzavo perché dovevo fare una cresima. È venuta da me una donna anziana, umile, molto umile, oltre ottantenne. Io la ho guardata e le ho detto, nonna, perché da noi si dice così, nonna, agli anziani, nonna, lei vuol confessarsi? Sì, mi ha detto. Ma se lei non ha peccato? E lei mi ha detto, tutti abbiamo peccati. Ma forse il Signore non le perdona. Il Signore perdona tutto, mi ha detto, sicura. Ma come lo sa lei, signora? Se il Signore non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe. Io ho sentito una voglia di domandarle, mi dica signora, lei ha studiato la Gregoriana? Perché quella è la sapienza che dà lo Spirito Santo, la sapienza interiore verso la misericordia di Dio. Non dimentichiamo questa parola. Dio mai si stanca di perdonarci. Mai. E padre, qual è il problema? Il problema è che noi ci stanchiamo di chiedere perdono. Lui mai si stanca di perdonare, ma noi dalle volte ci stanchiamo di chiedere il perdono. Non ci stanchiamo mai. Non ci stanchiamo mai. Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi.
Non lesinate mai una parola
di conforto,
di incoraggiamento,
di critica
o solo di saluto.
Pagine,
fogli,
parole,
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 parole.
What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.